Venite avanti, ci sono posti a sedere. Su tutti i lati, qui, là. Venite, venite, guardate, posti bellissimi qua, anche con cuscino. Venite, venite. Stefano Möbert. Avancez, s'il vous plaît. Anche qui ci sono dei posti, guardate, su questo lato. Qua ci sono posti, prego. Guarda, là ci sono due posti, lì. Grazie. Allora, benvenuti a questa Eucaristia che davvero sia un rendimento di grazie. Rendimento di grazie è vero quando accettiamo la verità su di noi. Vedete, noi non siamo abituati a sentirci dire la verità. A partire dal telegiornale in poi sono tutte balle. Quindi la verità è qualcosa che ci resta oscuro, ma soprattutto su noi stessi. Che cos'è la Quaresima? La Quaresima è un tempo per fare verità sulla nostra vita, per conoscere chi siamo. Perché che cosa serve avere vissuto tutta una vita e alla fine tu non sai chi sei? Cioè sempre dicendo delle balle su di noi, no? E già lì veniamo nel problema fondamentale, perché che cos'è la felicità, fratelli miei? La felicità è amare, è amare. Il comandamento fondamentale di Israele, vi ricordo, non consiste nel fare la raccolta differenziata. Non consiste nel prendere la macchina elettrica. Cioè, tutte queste spero, mi auguro, che nessuno di voi sia così cretino di andarsi a prendere il panino con gli insetti. C'è qualcuno che l'ha già preso qui, eh? No, perché voglio provare qualcosa di diverso. Ma vedrai. Vedrai quando ti infilano la bomba atomica da qualche parte. Ma come, fratelli? Ma come si può consegnarsi a queste stupidaggini? Questa follia? Ma la verità su noi stessi. È il desiderio che ha avuto ogni uomo, no? Di fare sulla propria vita. Nella cultura greca, nel tempio dove c'era l'oracolo di Delfo, c'era scritto: conosci te stesso. Valentina, vieni qua, che sono due posti qui. Becche. Dai, vamos, Marco, andiamo. Segnalate i posti dove per sedere, che abbiamo. Guardate. Avanti, venite. No, ma c'è posto anche qui, Vale, vieni qua. Fai compagnia a lui, che poverino, poi sta male. Vieni avanti, c'è posto anche qua. Guarda, lì. Poltronissima, 150 euro. Allora, conosci te stesso. C'era scritto, conosci te stesso. E che cos'è la Quaresima? La Quaresima è un tempo per conoscere noi stessi. Ma vi dicevo che la felicità è amare ed essere amati. Ora, perché noi dipendiamo dalle bugie? Perché un bambino dice una bugia alla mamma? Perché ha paura che se gli dice la verità la mamma non gli vuol più bene. Questa è la questione. Per cui, cioè, alla fine, vedete, tutta la storia della nostra vita è segnata dalla questione affettiva. Ed è il problema di Israele. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua forza, con tutta la tua mente, il prossimo come te stesso, perché lì è la felicità. Ma Israele, con tutte le sue, la sua forza, il suo desiderio, non c'è mai riuscito. Allora, che cos'è la Quaresima? La Quaresima è un aiuto per farci capire, per farci vedere che in questo desiderio che è iscritto nel nostro cuore, diceva quella ragazza là, no, ma io non credo in Dio perché è tutta genetica. Benissimo. Allora, tiriamo via Dio, parliamo di genetica. Cosa c'è scritto nel codice genetico? Ama. Qual è il problema? Che amare non solo è molto difficile, ma spesso è impossibile. E la vita ci è data per capire che noi da soli non riusciamo ad amare. Amare Dio e amare i fratelli, e questa è la felicità. Allora, perché noi non riusciamo ad amare? E allora è la prima lettura. Guardate, questa domenica la parola di Dio abbraccia tutta la storia della salvezza, dalla creazione a Gesù Cristo. E tutto si snoda dentro questo fatto. Allora, domanda fondamentale a cui bisogna sapere rispondere. Per quale motivo Dio ha creato ogni cosa? Risposta è: per amore. L'amore, Dio ha creato ogni cosa per amore. Boh, ma se Dio ha creato ogni cosa per amore, per quale motivo non vedo l'amore di Dio nella mia vita? Per quale motivo io non riesco ad amare? Allora, la prima lettura ci viene in aiuto. C'abbiamo un nemico invidioso. Dicevo, guardate fratelli, l'invidia è veramente una cosa orribile. Diceva un padre gesuita che l'invidia è una malattia dello sguardo, cioè uno vede male. Come mai ha questa malattia dello sguardo? Il demonio, il Satan, l'accusatore, astuto. Astuto non vuol dire saggio, vuol dire vigliacco, farabutto, che ci scruta per vedere quando siamo deboli, perché è un vigliacco, perché ci attacca alle spalle, prende Adamo ed Eva e interpreta questa storia d'amore che Dio ha dato a queste creature, mettendole al vertice della creazione, perché dice la Genesi che Dio creò l'uomo dopo aver creato ogni cosa, quindi lo mette a capo della creazione, dandogli una dignità. Dice il Salmo 8: Signore, se guardo il cielo, le stelle, tutte le cose, mi chiedo che cos'è l'uomo perché te ne curi? Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli. Allora, il Satan, l'angelo decaduto, non accetta che Dio abbia dato una dignità così grande all'uomo, che è una creatura. Quindi è invidioso. Attenzione fratelli all'invidia, perché l'invidia desidera la morte dell'altro. È un istinto omicida. Quindi è una malattia che va curata, seriamente lo dico. Ti fa stare male, ti fa pensare male, porta veleno nella pasta asciutta, nel minestrone che fa schifo. Dice, mamma, perché fa schifo il minestrone? E c'ho una malattia, c'ho l'invidia. E gli interpreta la storia, dice, perché Dio vi ha messo È vero che non potete mangiare di niente, no, no, noi possiamo mangiare di tutto, tranne di quella cosa lì. Ah sì? E se Dio è amore, perché ti ha messo un limite? Allora vedete che amare vuol dire mettere un limite. Bisogna imparare dalla parola di Dio. Dice, facciamo la scuola dei genitori, viene l'esperto, non c'è mica bisogno, viene messa la domenica, già fai delle lezioni gratuite. Se tu ami, poni dei limiti. Perché? Perché mica è Dio quella persona lì. Quindi il limite ci aiuta a stare coi piedi per terra. Vuoi aiutare un figlio a non diventare pazzo? Non gli fai fare tutto quello che vuole. Soprattutto non gli fai fare tutto. Lasciate liberi i vostri bambini, non riempite i coglioni con tutti questi impegni del menga. Mi raccontava un papà che un giorno la mamma aveva da fare, ha dovuto prendere in mano gli impegni dei figli. Ha detto, è andato fuori di testa, preferisce dirigere 5 alberghi che portare i bambini a danza, al calcio di qua. Poi ci sono, se ce n'hai 2 o 3, c'è il fuso orario, un macello, c'è una cosa. Quindi è un delirio, capite che è un delirio, no? Cioè, allora, il Signore dà un limite ad Adamo, perché? Perché siano consapevoli che sono creature, che non sono Dio. La tentazione del demonio è, tu sarai come Dio, è una menzogna, è una balla, è una balla. Perché quando andavamo a scuola noi, no, tornavamo a casa, mamma ho preso 8, e beh potevi prendere anche 9, cioè andava mai bene. Invece oggi arrivi a casa, mamma ho preso 5, andiamo al TAR, facciamo causa alla maestra. Andavamo a casa, la maestra mi ha dato uno scappellotto, a lei giù una scarica di legnata, ha fatto bene, te l'ho anche io. Adesso non si può, non si possono toccare i bambini, infatti sono degli imbecilli, qui non puoi dire niente, non sono capaci, poi ha voglia Draghi a parlare di resilienza, quelle cretinate lì, a scuola gli fanno fare tutto quello che vogliono, i genitori tutto quello che vogliono, basta che non rompano le scatole, fratelli miei. Allora, il limite fondamentale nella vita, ma Adamo quando vuole fare di testa sua, illudendosi, credendo a quella menzogna, che cosa scopre? Che è nudo, che non è vero che lui è Dio e che lui morirà. Questa cosa terribile. Perché? Perché non amare e non essere amati significa morire. Avete mai provato? Molti di voi qua sono già morti tante volte. Quando sono stati traditi a livello affettivo, quando si sono resi consapevoli del tradimento, no? La morte, morte interiore. Allora, chi ci salva da questa situazione, da questa condizione di sofferenza estrema? Più di metà di voi che siete qui vi conosco. E so bene quello che sto dicendo. Allora, che cosa è venuto a fare il Signore? È venuto a combattere l'accusatore che ci frega sempre, che ci distrugge la vita con la menzogna. Capite perché c'è tutta questa menzogna che domina il mondo? È evidente. E viene a combattere nella sua umanità, per me e per te. In quale situazione? Il deserto. Il deserto, tempo di aridità, la nostra vita, fratelli, la nostra condizione di solitudine, di aridità. Quanti di noi vivono questa realtà? In mille modi. La vecchiaia, la tua solitudine affettiva, che ti mancano i soldi, che ti manca la speranza. Allora, dentro questa realtà Viene Gesù e cosa fa? Combatte, ripetendo l'esperienza di Israele nel deserto, 40 giorni senza mangiare, cioè facendo l'esperienza che della precarietà, che noi ci fa soffrire tantissimo la precarietà, ma è la realtà della vita. E dice che dopo 40 giorni ebbe fame, voglio vedere, io ho 40 giorni che non mangio. E allora lì, proprio perché è debole, si presenta il Satana e gli dice: perché devi avere fame tu che sei figlio di Dio? Fai un miracolo e le pietre che sono in questo deserto possono diventare pagnotte, lo puoi fare, sì o no? Certo che lo puoi fare. E perché non lo fa il Signore? Perché non lo fa? Perché dice: non di solo pane vive l'uomo. Ci sono tutti i supermercati aperti. E che cosa serve? Ma per quale motivo le nostre mamme devono sottostare a orari allucinanti? Chi lavora nei supermercati gli cambiano sempre l'orario. Non sa come fare per i bambini che sono a casa. Certo, perché il potere non vuole che nascano i bambini. A che cosa ci serve a noi che i supermercati siano aperti? Chi è che ha fatto le leggi per aprire i supermercati? Chi amava il popolo? No, proprio loro le hanno fatte. Tutte le domeniche aperte. Perché? No, perché così... Prima andavano tutti a fare il tè del pomeriggio di domenica al mercatone, poi meno male è fallito, però ne hanno aperti altri. Cioè... per quale motivo noi non dobbiamo avere un tempo per fermarci? Perché non vogliono che pensiamo, perché non vogliono che rientriamo in noi stessi, dobbiamo sempre correre. Appena ci sono due giorni di festa, allora tutti in macchina, in colonna, per andare alla casa in montagna che è fredda, c'è un casino, ma sta a casa tua a fare un piso, cioè no, non si può. I nostri bambini sempre impegnati, ma perché non possono guardare le nuvole? E non si sa mai, eh? Lo sapete perché i bambini devono essere sempre impegnati? Perché sennò ti fanno le domande. E siccome tu dalla vita non hai imparato un cacchio, ti terrorizza che tuo figlio ti domandi: ma perché tu e il papà non vi volete bene? Che cacchio gli dici? Perché c'è questa guerra? Perché si muore? Capite quando arrivano le mamme terrorizzate dell'asilo, 3 anni e mezzo, è arrivato il mio figlio, mi ha detto morirò, e gli ho detto no, tu non morirai, prima menzogna del serpente, detta al bambino, che non è stupido e dice mia mamma mi piglia per i fondelli, e non ha una risposta, per cui io vivo la vita terrorizzato, perché so che morirò e nessuno mi dice il significato. Perché? C'è una speranza? Allora, Gesù non chiede il pane, dice: prima del pane viene Dio, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Perché i nostri figli sono disperati? Perché la generazione che ci ha preceduti, cioè i genitori, ci hanno detto che la cosa più importante era il pane e ci hanno fregato. In questi anni di delirio ho conosciuto gente di tutte le razze, di tutte le... e tanti mi hanno detto: Don Pietro, io sono andato a cercare un senso, sono andato a finire in India, in Nepal, cioè... perché anche nella Chiesa il pane, la Caritas, per quale motivo? Gli dicevo: ma scusate, ma perché non facciamo una preghiera prima di... prima si dà da mangiare, poi dopo preghiamo. Infatti non ho mai pregato. Se c'è un'organizzazione laicale, la Caritas. Cioè, capite, fratelli miei? Allora, la parola di Dio. La Chiesa ci aiuta in questo tempo dicendo: digiuna. Comincia a provarti. Vediamo se è vero che non di solo pane vive l'uomo. Vediamo. Se ce la facciamo ad amare il Signore, mettere Dio prima del pane da mangiare. Se non sapete cosa fare, il venerdì sera alle ore 20, ditecelo perché ci organizziamo, noi ci troviamo qui in parrocchia e mangiando pane e bevendo acqua leggiamo una vita di un santo, ceniamo insieme a pane d'acqua. Non per essere bravi, non dice oh, che bravo, pane d'acqua. Poi il pane non si può perché sai, quello là senza glutine, quell'altro l'acqua deve essere... Allora stia cavosa e mangi niente, di un peso, però va bene lo stesso, cioè voglio dire, aiutiamoci. È possibile? Uno. Seconda tentazione, lo porta, dice, ma tu, sei figlio di un falegname, abiti a Nazareth. Io quando dico che Gesù abita a Nazareth, per fare un esempio credibile, è come se dicessero che sta a Cicogni. Sapete dov'è Cicogni? Ci devi proprio andare, Cicogni. Ma cosa? Ma tu vieni giù da Cicogni, ma cosa vuoi? Cioè, ma chi? Ma magari ti fossi laureato alla facoltà teologica di Gerusalemme, vieni da Nazareth in mezzo delle grotte con le capre. Fai qualcosa, cambia la storia. Guardate che questa è la tentazione che abbiamo tutti noi. Cambia la storia, tu la puoi cambiare. Guardate che siamo dentro questa tentazione, eh? Questa è una chiave di interpretazione del dramma che vive ogni generazione. Voi mi dovete dire se è possibile che di fronte alla sofferenza, alla mancanza di senso della vita, cambiare sesso risolva il problema. E non puoi dirlo. Ti arrestano, ti denunciano. Ma per la verità bisogna essere disposti ad andare alla morte. È ora di finirla con le menzogne. Ci vogliono degli uomini disposti a dare la vita per dire che questo è falso. Che ci siano persone con tendenze omosessuali è chiaro. Ma che cambiare il sesso di una persona gli risolva il problema fondamentale della vita è una menzogna. Vi scandalizza? Arrangiatevi. È una menzogna, non è vero, è falso. C'ha il suo dramma, perché tu non c'hai il tuo dramma? Io non ho il mio dramma? Che la vita cos'è? Mangiare di lecca lecca, il ciupa ciupa tutta la vita? Ognuno di noi ha la sua sofferenza. Ognuno di noi. Perché a me il celibato? Perché tu devi essere fedele a tua moglie e a tuo marito? Guarda che c'è un collega che vale 50 volte rispetto al marito. Questo qua è un coglione, quello parla bene. Ti fa ridere, quello ti fa piangere, tutte le volte che lo vedi. Per quale motivo? Scendi, cambia la storia, fai un gesto clamoroso. Gesù non lo fa. Perché? Per aiutarci. Perché è vicino a me e a te che subiamo questa sofferenza. Ma perché quel padre, perché quella famiglia, perché quella madre? E che cosa ci dice la Chiesa? Prega. Sta in intimità col Signore. La preghiera è un'intimità con Dio. Relazionati con chi ti ha voluto. Perché? Perché dentro quella storia assurda, dentro quella storia assurda, quel matrimonio assurdo, il fatto che tu volevi nascere maschio e sei una donna, dentro quella cosa lì, il Signore farà un'opera grandiosa di salvezza e ti dimostrerà che dentro quella storia assurda Lui è amore. Questo, fratelli, non ve lo dico per sentito dire, ma per aver visto con i miei occhi che questa parola è vera. In quelli che hanno creduto e si sono lasciati guidare dal Signore è accaduto qualcosa di sconvolgente. Terza tentazione, e quella sempre ve la racconto, il demonio rivela che il mondo e le ricchezze sono sue. Se tu ti inginocchierai davanti a me, tu avrai il potere. Guardate la Meloni, uguale. Cioè voglio dire, alla fine ti devi inginocchiare. Ecco perché noi preghiamo per i governanti. E non è che tu dici, ah, ma io se vado sarò migliore. Ma che è migliore? Ma cosa dici? Ma non dire scemenze. Quando tu hai il denaro non capisci più niente. Guardate, quando vengono i ragazzini che dicono che loro non credono più, noi lavoriamo tanto con i giovani, sono 50 anni che lavoro con i ragazzini, se tu li fai parlare, perché diceva il mio professore di filosofia che finché l'asino non raglia si può sempre sospettare che sia un leone, ma quando raglia è un asino, cioè quando tu li fai parlare viene fuori qual è la radice del problema. E sapete qual è la radice del problema? Volete proprio che ve lo dica? I soldi. I soldi. Si illudono che solo perché beccano qualche... loro la sanno più del Signore. Allora cosa dice la Chiesa? Per combattere, perché Gesù dice vattene Satana, vattene. Sconfigge il demonio dove io e te cadiamo ogni giorno e lo vince per me e per te nella sua umanità, dice il Signore nostro Dio, lui solo adorerai. La Chiesa ci dice allenati, allenati contro la tentazione del denaro, del potere attraverso l'elemosina, che non può essere qualcosa di occasionale ma deve diventare la consuetudine della vita. Perché noi abbiamo bisogno continuamente di dire a questa merda che ci ha imposto l'euro, vattene Satana. Capito? E questo si fa con l'elemosina segreta. E l'elemosina ha 360 gradi di possibilità. Tante volte l'elemosina è rinunciare al tuo tempo per amore del tuo fratello. La vengono a me, dice la gente, ma sai Don Pietro, non vengo qui perché tu non hai tempo. Certo, perché tu hai tempo, io non ce l'ho. E che fai? Fermati. Fermati adesso. Allora, fratelli, digiuno, preghiera, elemosina, amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. È possibile? Sì, in Gesù Cristo. Ecco l'Eucarestia. Ecco perché siamo qui. Perché abbiamo bisogno del corpo di Cristo che prenda possesso di noi. Il nostro amen vuol dire, Signore, vieni in me, cambia la mia vita, cambia il mio cuore, cambia la mia attitudine, rendimi capace di amare. Perché? Perché questa è la Pasqua. Donare la vita, rinunciare a se stessi, perdonare i fratelli. È possibile? Sì, in Gesù Cristo. Con l'aiuto di Cristo. Ecco che cos'è la Quaresima. La Quaresima è essere consapevoli che noi abbiamo bisogno di Gesù Cristo. Io vi auguro, fratelli, di fare questa esperienza, tutti noi insieme. Ci aiuteremo. Tutte le domeniche ci sarà una parola forte. Siamo nell'anno A. Ci sono catechesi importantissime. Guai a voi se perdete i bollini di questa Quaresima, non potrete avere la tovaglia alla fine della promozione. Quindi tutte le domeniche una parola forte, preziosa, importante per aiutarci in un momento così difficile. Abbiamo bisogno di una parola forte che si faccia carne. Gesù Cristo che viene con noi perché ci ama e vuole renderci capaci di amare gli altri. Sia lodato Gesù Cristo.